6 di sera.
Il 2025 non è ancora finito, ma per gli importatori svizzeri di automobili è già orribile. Ben ritrovate, ben ritrovati, io sono Francesca Calcagno. Questa sera ripartiamo dagli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio Ticinese di Statistica sul nuovo calo di immatricolazioni in Ticino, meno 4,5% sulle automobili. I dati rispecchiano l'andamento nazionale, ne parliamo con il direttore dell'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile. E poi vi proporremo due approfondimenti. Uno sul mercato delle bare in Svizzera, se ne usano fra le 70.000 e le 76.000 all'anno e rispetto ad altri paesi abbiamo un'altissima produzione interna, vi diremo perché. L'altro approfondimento è sull'editoria svizzera per giovanissimi, perché cresce il numero di autori e illustratori nella Svizzera italiana. Questa sera c'è spazio anche per un reportage dalla Cisgiordania sulla raccolta di olive, è una voce significativa della produzione agricola palestinese ma è ostacolata dalle aggressioni e dalle intimidazioni dei coloni israeliani. In chiusura vi presenteremo quello che è stato ribattezzato la Quarta Piramide, il nuovo grande museo egizio che è stato inaugurato ieri al Cairo. È costato più di $1 miliardo e ci sono voluti 20 anni per costruirlo.
Senza dubbio il generale Assisi ha fortemente voluto e anche fortemente investito in questo museo anche per posizionare se stesso e diciamo indirettamente anche il paese a livello internazionale.
L'egittologo Antonio Loprieno ci dirà perché è importante questo museo per il paese e cosa ci dice appunto sul governo di Assisi. In apertura dunque, il nuovo calo di immatricolazioni, anche nel terzo trimestre di quest'anno sono stati registrati meno nuovi veicoli in Ticino, meno 2,1% rispetto all'anno scorso. Un dato che rispecchia l'andamento nazionale e che permette già di dire ai commercianti di automobili che il 2025 è un anno da dimenticare. Per più dettagli sentiamo Umberto Gatti.
Sì, partirei dai dati con il segno più. Crescono molto bene le immatricolazioni di auto ibride e plug-in e delle elettriche, che però non riescono ancora a compensare la diminuzione delle auto diesel e di quelle a benzina. Questo è quanto emerge in particolare dai dati pubblicati dall'Ufficio di Statistica del Canton Ticino. Tra luglio e settembre sono stati immatricolati 4.357 nuovi veicoli stradali. In particolare emerge il dato delle automobili con meno 4,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Quindi, nonostante la crescita dei motori elettrici, il settore fa fatica a vendere. Come si spiega questo calo?
È una domanda che ho girato a Marco Doninelli, che è il direttore dell'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile. Secondo lui manca ancora un certo entusiasmo nella clientela verso i veicoli elettrici e inoltre dovrebbe esserci un sostegno politico maggiore alla transizione. Sentiamolo.
Manca proprio la volontà di passare a una mobilità elettrica, un sostegno pratico anche a livello di politica, di cantone, verso questa transizione, verso la mobilità elettrica. Un segnale negativo è stato dato anche l'anno scorso, che è entrato in vigore 2025, è stato quello di togliere l'esenzione dall'imposta all'importazione sui veicoli elettrici. Fino al 2024 erano esentati, dal 2025 pagano anche loro. Ecco, sono dei segnali un po' contrastanti. Da un punto di vista si vorrebbe spingere sull'elettrico e dall'altro non si favorisce questa transizione.
Dunque, c'è la mancata esenzione che ci spiegava adesso Doninelli e poi ci sono le nuove prescrizioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli nuovi che ha fissato la Confederazione, che sono ambiziosi.
Sì, è vero, limiti che sono entrati in vigore quest'anno e che obbligano gli importatori a vendere auto non troppo inquinanti. Spiego il meccanismo. Ogni automobile ha un valore di emissione CO2 per chilometro che viene dichiarato dal costruttore. La Confederazione ha stabilito che per il 2025 le nuove auto immatricolate non devono superare, nella media totale delle auto vendute, il limite di 93 grammi di CO2 per chilometro. In caso di superamento, gli importatori di auto dovranno pagare una multa ed è quello che si sta concretizzando quest'anno, infatti non si riuscirà a raggiungere l'obiettivo. Sentiamo ancora Marco Doninelli.
Oggi in Svizzera la media delle auto vendute come emissioni di CO2 siamo a 106 grammi per chilometro, quindi ben sopra ai 93,6 che abbiamo come obiettivo. Per ogni grammo di CO2 in più emesso c'è una sanzione da pagare e quest'anno si calcola addirittura un mezzo miliardo o addirittura superiore.
Costi che poi potrebbero essere riversati sui consumatori finali che acquistano le auto. Concludo aggiungendo che il settore guarda alla fine dell'anno ancora più con preoccupazione, perché è notizia di questi giorni il rischio concreto di avere nuovamente una penuria di chip entro la fine di quest'anno. Chip che, ricordiamo, sono fondamentali per l'industria automobilistica. Molte case di produzione hanno già dichiarato di avere riserve ancora per poche settimane e alcuni stabilimenti hanno già ridotto la produzione.
Umberto Gatti con l'analisi dei dati sulle immatricolazioni in Ticino. Oggi è il giorno in cui si commemorano i morti, un giorno in cui si riflette anche sul rituale funerario e sugli oggetti che lo accompagnano. Da secoli i corpi dei defunti vengono messi nelle bare per l'ultimo saluto prima della cremazione o della sepoltura. Il nostro corrispondente da Zurigo, Manuele Ferrari, ha indagato l'origine delle bare che vengono usate in Svizzera. Manuele, hai trovato qualche risposta?
Esatto, e sono risalito a 4 produttori di bare, tutti nella Svizzera tedesca, e un commerciante all'ingrosso in Romandia. Parliamo di una media di 3.000-5.000 esemplari venduti all'anno. Tornando a Chile Fabrica, qui va detto che in due casi possiamo parlare di vere e proprie linee di produzione, delle piccole fabbriche appunto, mentre due sono, chiamiamole, piccole manifatture. Il resto del fabbisogno viene coperto attraverso l'acquisto diretto di bare all'estero da parte delle aziende di pompe funebri.
E di che quantità stiamo parlando?
Allora, in Svizzera annualmente sono necessarie tra le 70 e le 76.000 bare e le posizioni sul mercato sembrano essere chiaramente suddivise. Partiamo dal principale costruttore elvetico.
Bei uns werden so circa 28.000 Särge produziert hier in Beromünster.
La Egli Sarga Produktion di Beromünster, ci ha spiegato il proprietario e direttore Andreas Egli, produce annualmente 28.000 esemplari. A queste bare ne vanno aggiunte circa 4.000 che l'azienda importa e rivende. Quest'ultime sono bare soprattutto di modelli più chic e costosi che non è possibile realizzare in Svizzera e che gli permettono di avere, diciamo, un catalogo più ampio. Con circa 21.000 bare prodotte annualmente, al secondo posto di questa particolare classifica troviamo la Hans Gerber Sarga Fabrik di Lindau. Aggiungiamo a queste le alcune migliaia di casse realizzate nelle restanti due manifatture. Circa l'80% del fabbisogno elvetico è coperto da prodotti realizzati in Svizzera. Il 95% se si guarda solo al mercato svizzero-tedesco. Una percentuale elevata se confrontata ad esempio a quella tedesca. In Germania infatti solo il 20% delle bare è di produzione interna.
Ecco, questa elevata produzione interna svizzera è per certi versi, diciamo, sorprendente. Come si spiega?
Principalmente ciò va ricondotto alla forma della bara. La Svizzera ha un modello suo tipico.
Zum Beispiel der Deutsch-Schweizer Sarg, der ist einfach gerade.
Quelle che si trovano, ad esempio, nella parte tedescofona, mi ha spiegato Andrea Segli, sono più diritte sulla lunghezza. Le parti laterali sono però composte da 4 anziché 2 assi, ciò che implica tagli e angoli particolari nella produzione. E visto che parliamo di un mercato comunque piccolo, per aziende estere non è economicamente interessante realizzare una linea di costruzione così particolare. Il tentativo di conquistare il mercato elvetico con altri modelli al momento sembra avere poche chance di riuscita. Agli svizzeri piacciono la sobrietà, il materiale locale e la qualità della bara svizzera.
Questa dunque la panoramica di Emanuele Ferrari sul mercato delle bare in Svizzera. Diceva Emanuele di questa particolare produzione interna. Sempre il collega ha voluto andare a vedere di cosa si tratta. Ha visitato la falegnameria specializzata di Lindau nel canton Zurigo e questo è il suo reportage.
Passiamo una fontana, davanti a noi a chiesa e cimitero di Lindau, su un lato della strada, impresa di pompe funebri e fabbrica di bare sull'altro. All'esterno grandi scorte di assi, dall'interno dell'edificio, una casa tradizionale storica alla quale nei decenni sono state aggiunte varie parti, giunge il rumore di macchinari.
Also die Platten, die wir kaufen, die kommen hier da rein.
Il primo passo, ci spiega il proprietario della fabbrica di bare Urs Gerber, è preparare le singole parti che compongono la bara. Dopo il taglio, un operaio le carica su un bancale e le porta al macchinario seguente.
Dann kommen sie durch diese, wir sagen, Oberflächenbearbeitung. Da wird grundiert.
lisciatura, laccatura, asciugatura laser, tutto in un sol passaggio. Le singole parti vengono poi immagazzinate nel locale accanto. Due, le misure standard di varie prodotte che coprono circa l'85% del fabbisogno. Al centro del piccolo locale uno strano marchingegno.
Wenn sie das sieht und nicht weiß was das ist, denkt man was ist denn das antikes? Das ist tatsächlich eine ganz alte Presse.
È una sorta di pressa che ha realizzato suo padre una cinquantina di anni fa, ci spiega Urs Kerber. Questa permette di mantenere la forma ed esercitare pressione sulle assi di una bara dopo averle incollate e viene usata per esemplari di dimensioni speciali. In passato si è ad esempio reso necessario costruire una bara su misura larga 110 cm per una persona che pesava 300 kg. Accanto ai macchinari per la produzione seriale, l'azienda dispone di un percorso a dimensioni adattabili, ciò che la rende flessibile e in grado di reagire rapidamente alle necessità delle aziende di pompe funebri. In caso di emergenza siamo in grado di consegnare una cassa speciale entro le 2-3 ore dalla chiamata.
Dann können wir das in 2-3 Stunden herstellen und ist bereits zum Abholen bei uns.
Una scaletta ci conduce nel locale successivo. Qui un robot assembla in piena autonomia le bare di dimensioni standard. Automatizzazione fondamentale per restare concorrenziali. In teoria, ci spiega, è possibile fargli produrre fino a 96 esemplari al giorno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nella pratica sono però in media una settantina. Un secondo robot si occupa delle rifiniture esterne e di depositarle su un carrello. Questo passa poi nella prossima area, dove invece delle persone si occupano dell'interno. Rivestimenti in stoffa, generalmente bianchi, ma i colori a disposizione sono molti in base alle necessità e il budget a disposizione. Preferenze legate a provenienza o religione, questa è l'esperienza di Urs Kerber, non sono identificabili.
Was sich verändert hat, vor 40 Jahren vielleicht, hat man 80%.
Ad essere cambiate sono altre abitudini. Fino ad una quarantina di anni fa, ad esempio, circa l'80% delle bare veniva sepolto. Oggi è circa il 10%. Questo significa che si cerca una cassa più semplice e viene data più importanza all'urna. Altro cambiamento è il colore. Prima le bare erano prevalentemente marrone scuro o nere. Oggi sono molto più chiare e si predilige il colore naturale del legno.
Si sehen hier, es ist vieles ganz hell, Naturfarben, also die Särge sind heller geworden als früher.
Nel frattempo abbiamo raggiunto l'uscita. Qui ogni sera arriva un camion, carica la produzione giornaliera per ripartire il mattino seguente per il suo giro di consegna di bare in tutta la Svizzera.
Adesso parliamo di editoria per ragazzi, lo spunto ci ha offerto dal premio che ha ricevuto il libro Oceano del ticinese Jonathan Bernasconi, un libro che racconta di due fratelli che si trovano soli su un canotto alla deriva. Ha ricevuto una menzione nell'ambito del premio Rodari, fra i premi italiani più importanti sulla narrativa per bambini e ragazzi. Con lui ho parlato di cosa vuol dire scrivere per i giovani d'oggi, di come si fa, poi vi diremo qualcosa in più sulla produzione letteraria nella Svizzera italiana. Jonathan Bernasconi, come si scrive per i giovani d'oggi?
Intanto bisogna pensare che scriviamo per persone che hanno fantasia, perché sono bambini, che però hanno livelli di attenzione un po' più bassi e che sono nativi digitali. Quindi scrivere per i bambini d'oggi bisogna considerare che bisogna necessariamente riuscire a stupirli, perché appunto hanno fantasia più degli adulti, e riuscire a mantenere dei ritmi, perché essendo un po' nativi digitali, chiaramente sono un po' abituati in fondo a perdere subito l'attenzione.
Può farci un esempio di come si stupisce un bambino?
Stupire un bambino intanto vuol dire conoscere bene il bambino, la fascia d'età della quale ci occupiamo, e soprattutto non tentare di stupire il bambino ideale al quale io penso, ma il bambino concreto di oggi. E quindi stupirlo vuol dire portarlo in una direzione e poi quando lui è convinto di aver capito delle cose, tac, c'è un colpo di scena che ribalta magari la situazione stessa.
Dicevamo appunto dei nativi digitali, no? Effettivamente sono giovani, sono bambini che hanno a disposizione strumenti decisamente accattivanti, no? Pensiamo ai video che scorrono sui nostri cellulari. Questo consumo di immagini in movimento ha in qualche modo appunto modificato il suo modo di scrivere e di illustrare?
No, da parte mia non tanto, ma io resto sempre in contatto però con i bambini, quindi facendo incontri nelle scuole, e quindi tengo conto di come ragionano oggi. Per questo che magari ho modificato un po', diciamo, il modo di scrivere, ma non necessariamente scrivo di meno o libri più corti o banalizzo delle cose perché penso che non siano in grado di capirle. ma tengo conto in fondo di come ragionano i ragazzi di oggi.
E quindi, per riassumere, nel ragionamento intendeva proprio anche questa velocità, o c'è qualcos'altro nel loro modo di ragionare che riesce a spiegarci in pochi secondi?
Allora, io penso che sia un po' un mito che l'utilizzo di immagini e fruire di social o tanto di televisione in realtà sia in competizione con la scrittura. Cioè, piuttosto direi, una buona scrittura al bambino piace e piace sempre, parlo soprattutto dei bambini piccoli, e chiaramente è la responsabilità anche degli editori, perché una pessima scrittura annoia, e annoia anche il bambino. Quindi io ragionerei piuttosto sul proporre anche cose alternative, video interessanti e storie interessanti, piuttosto che immaginare che uno influenzi l'altro o sostituisca l'altro.
Giornata Bernasconi lancia dunque la palla nel campo degli editori con l'Istituto Svizzero Media e Ragazze. Abbiamo cercato di fare il punto sul settore e sulla qualità delle pubblicazioni. Il dato da cui partiamo è quello relativo al numero delle candidature per il premio svizzero per ragazzi, che si sono chiuse da poco. Ebbene, negli ultimi anni c'è stato un calo, ma, e questa è una buona notizia, quest'anno sono cresciute le candidature provenienti dalla Svizzera italiana. Al di là dei numeri, Fosca Garattini Salamina, che è la direttrice appunto dell'Istituto Svizzero Media Ragazzi, insiste sull'importanza di promuovere la lettura. L'intervista di Camilla Luzzani.
Siamo attorno ai 90 libri quest'anno, forse qualcosina in più, 95, da tutta la Svizzera. Appunto quest'anno dalla Svizzera italiana sono 7. Sembra un numero esiguo, ma comunque è un numero che trovo importante. Non sono solo da editori svizzeri, ma anche ci sono degli editori italiani, perché abbiamo comunque degli autori residenti in Ticino e di origine appunto svizzera che hanno partecipato e che scrivono con case editrici italiane e che quindi sono anche presenti.
Un centinaio di candidature dunque, a fronte delle 117 del 2024 e delle 140 dell'anno prima. Numeri in calo che potrebbero però anche rappresentare una strategia degli editori che mirano non alla quantità ma alla qualità. Per Fosca Garattini Salamina non è quindi per forza un segnale che i ragazzi hanno smesso di leggere.
Si legge diversamente, quindi è una lettura meno approfondita rispetto a una volta. Penso a chat, articoli brevi, notizie, ma che sono a volte delle letture un pochino più superficiali, orientate appunto alla rapidità piuttosto che alla riflessione, no? Perché un po' il cervello si è un po' abituato anche a scansionare, no? Invece di immergersi, e questo è proprio un tipo di lettura diverso.
Una capacità di attenzione limitata che nel contributo precedente veniva citata anche dallo scrittore Jonathan Bernasconi. Lui ha detto di non aver cambiato in realtà modo di scrivere. Secondo lei anche la scrittura non deve adeguarsi a questa nuova modalità di lettura dei giovani?
Allora, non vorrei demonizzare appunto tutto questo modo di leggere, perché un lato positivo c'è, ci sono nuove forme di narrazione, penso ai podcast, agli audiolibri, webcomic, anche nella narrativa interattiva. Comunque ci sono dei modi che riavvicinano le persone anche al racconto, alla conoscenza. È vero che però la lettura profonda va educata, va sviluppata, perché proprio questa ci permette di sviluppare l'empatia, la capacità critica, il pensiero complesso, quindi anche di sviluppare una propria fantasia. E questo accade con la lettura immersiva, ancor di più con una letteratura di qualità.
Quindi secondo lei gli editori, quando selezionano dei titoli, mirano ancora a questa qualità? Cioè non sono cambiati di molto, diciamo, i criteri per selezionare un buon libro per ragazzi?
No, da questo punto di vista no, direi che escono degli ottimi libri per ragazzi, l'editoria è ricca di ottimi libri per ragazzi, ne escono molti, quindi non tutti sono di ottima qualità, chiaramente. Però trovo che ci sia comunque sempre questa attenzione nel voler sempre coltivare questo importante gesto di approfondimento della lettura, perché parte fin da bambini l'amore verso la lettura. Quindi è anche per questo, grazie ad una buona editoria, che si vuole arrivare al genitore che faccia da tramite, proprio per donare l'esempio, per una lettura condivisa, per riuscire a seminare quello che poi un giorno si spera continuerà a essere una lettura approfondita.
Fosca Garattini Salamina, direttrice dell'Istituto Svizzero Media Ragazzi. Aggiungo che al libro Oceano di Bernasconi è dedicata anche la puntata di questa sera del nostro magazine culturale. Vi raccontiamo ora un aspetto meno noto del conflitto che è in corso a Gaza e in Cisgiordania. Le campagne e le colline tra Betlemme ed Hebron in questi giorni sono occupate da contadini e da cittadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. Un appuntamento annuale di carattere anche sociale che coinvolge anche altre zone della Cisgiordania e che è importante per migliaia di palestinesi che vivono della vendita di olio e olive, appunto. La raccolta delle olive era e resta una voce significativa della produzione agricola palestinese. Ma il 2025, l'anno in cui sono cresciute a livelli record le aggressioni e le intimidazioni dei coloni israeliani decisi a impedire ai palestinesi di entrare negli uliveti che ritengono troppo vicini agli insediamenti e agli avamposti ebraici. L'esercito israeliano non offre sufficienti protezioni ai contadini palestinesi. Il reportage è di Michele Giorgio.
L'ulivo è uno dei simboli della Terra Santa, è menzionato anche nel Corano. I nostri antenati hanno custodito questi alberi per secoli, li hanno protetti e curati, e noi facciamo lo stesso. Per Mohammed Dik di Betlemme, la raccolta delle olive è un periodo speciale, è un modo per avvicinarsi alla natura e allo stesso tempo per partecipare ad un appuntamento annuale legato all'identità palestinese. Un appuntamento che però nel corso degli anni è finito al centro delle scorribande dei coloni israeliani più estremisti, decisi a non consentire ai palestinesi, per presunte ragioni di sicurezza, di raggiungere i loro uliveti. Mohammed oggi è qui assieme a volontari palestinesi, ad attivisti israeliani, di combattenti per la pace, per aiutare il suo amico Jamil ad entrare, dopo oltre un anno, nel suo oliveto, confinante con la colonia israeliana di Neve Daniel. Non solo qui, ovunque in Cisgiordania, ci riferisce. I coloni minacciano i nostri contadini e spesso rubano le olive. I soldati non li fermano, anzi, aiutano proprio gli aggressori. Sulle colline di Nablus e Ramallah, come quelle di Betlemme ed Hebron, la stagione della raccolta è segnata dai boati delle granate stordenti ed il fumo dei gas lacrimogeni lanciati dai soldati per disperdere non i coloni, ma i palestinesi. Non è servita una recente sentenza della Corte Suprema israeliana che ha riconosciuto il diritto dei contadini palestinesi di accedere ai loro campi, anche se vicini alle colonie. La situazione è molto difficile nelle aree rurali, ci dice Issa, uno dei volontari palestinesi. Oggi un contadino affronta minacce e violenze per poter arrivare ai suoi campi. I coloni lo attaccano e gli impediscono di raccogliere le olive. La Commissione palestinese per il monitoraggio della colonizzazione parla della raccolta delle olive più pericolosa degli ultimi decenni, con gravi danni economici per i palestinesi, oltre ad automobili ed attrezzature bruciate, si contano già diversi feriti, tra cui una donna anziana, ed interi uliveti sono stati chiusi per ordine delle autorità militari. Anche in quello di Jamil arrivano le guardie di sicurezza della colonia di Neve Nadiel, seguite dai soldati. La raccolta viene interrotta poco più di un'ora dopo. Comunque è servito, afferma Issa, ed è stato molto importante avere qui la presenza di attivisti israeliani. Oggi abbiamo visto israeliani e palestinesi raccogliere olive insieme. In futuro ci sarà un cambiamento positivo più grande, ne sono certo. Volontari ed attivisti risalgono sul minibus che li aveva portati in Cisgiordania. Alcuni sono di Tel Aviv, come Carly Rosenthal. Si dice cautamente ottimista sugli sviluppi futuri, ma sa già, aggiunge, che ciò che racconterà alla sua famiglia e ai conoscenti al ritorno in Israele non raccoglierà subito i frutti sperati. Non comprendono la situazione. Inoltre temono che i palestinesi possano attaccarmi, ferirmi, e non i coloni o l'esercito, che invece nella maggior parte dei casi mi causano problemi. Alcuni sono contrari, altri più solidali, ma sono preoccupati solo per me, non per gli abusi che subiscono i palestinesi.
Il reportage di Michele Giorgio. In chiusura di edizione vi portiamo in Egitto. Ieri al Cairo è stato inaugurato il nuovo grande museo egizio. C'era il presidente Abdel Fattah al-Sisi e c'erano diversi capi di Stato e di governo esteri a sottolineare l'importanza del momento. Con una superficie di 470.000 metri quadrati, che è l'equivalente di 45 campi da calcio, ha una architettura avveniristica con diversi elementi che ricordano le vicine piramidi. È costato più di $1 miliardi e ci sono voluti 20 anni per costruirlo. E allora, per una valutazione di questo nuovo museo, Johnny Canonica ha contattato Antonio Loprieno, egittologo ed ex rettore dell'Università di Basilea. Sentiamo le sue considerazioni.
20 anni di lavoro, costi per circa €1 miliardo, 24.000 metri quadrati di superficie espositiva, sembra essere un museo dei superlativi. È davvero così?
Certamente si tratta di un museo straordinario da un punto di vista della grandezza e anche un pochino del desiderio di posizionamento della cultura egiziana, quindi senza dubbio la sua espressione di museo dei superlativi è giustificata. Naturalmente teniamo presente anche che si tratta dell'unico museo vero e proprio del paese, per cui c'è anche un pochino di investimento tanto culturale quanto politico che obbligano alla superlatività, se vogliamo, del museo stesso.
Quali sono le caratteristiche principali del grande museo egizio?
Allora, questo è un po' un museo che tende a raccogliere tutta la sequenza storica della civiltà egiziana, ossia non è soltanto focalizzato su un determinato aspetto, né comprende per la verità altri elementi di documentazione di civiltà più tarde, ma è veramente un museo della civiltà faraonica in senso stretto. E quindi si tratta un po' di un museo di storia nazionale, se vogliamo, per l'Egitto, e quindi è un punto di riferimento per la ricerca egittologica naturalmente, ma anche un po' per la visione generale, culturale e politica del paese.
Cosa può rappresentare questo museo per l'Egitto e per l'intero continente africano?
Se lei parla dell'Egitto come paese, anche come autocoscienza culturale, probabilmente lei non troverebbe molti egiziani che sono consci del fatto che l'Egitto sia in Africa, no? Cioè l'idea dell'associazione dell'Egitto all'Africa è piuttosto una individuazione culturale che viene dal di fuori dell'Egitto. Gli egiziani sono sempre stati un po' perplessi su questa loro associazione per vari motivi coloniali o decoloniali. Quindi quello che rappresenta per l'Egitto è naturalmente un punto di riferimento essenziale, è un museo che è stato voluto politicamente negli ultimi 25 anni, proprio per dare alla civiltà faraonica una specie di funzione di inizio, di inaugurazione anche di quello che è l'Egitto moderno. Quindi c'è una fortissima identificazione anche dell'Egitto contemporaneo con questa esperienza culturale.
Una critica che è stata evocata, c'è poco o nulla sulla vita della gente comune dell'epoca, quindi del tempo dei faraoni, perché non si sa oppure perché è una scelta deliberata sul giudizio?
Effettivamente la civiltà dell'Egitto, diciamo non faraonico, ma della società egiziana nella sua vita quotidiana, è largamente trascurata nel Grand Egyptian Museum. Questo fa parte del desiderio appunto un po' di faraonismo che è alla base della creazione di questo museo, da piuttosto una rappresentazione della cultura della classe sovrana che non della popolazione egiziana nella sua vita quotidiana. In realtà si sa molto di più sulla vita quotidiana, probabilmente meno di quanto si sa sulla vita religiosa per ovvi motivi di conservazione del materiale, ma si sa senza dubbio molto di più, e altri musei egizi un po' più vicini a queste esigenze anche di storia sociale, come il Museo di Torino o il Museo di Berlino o il Louvre o il British, sono molto più avanti che non il Grand Egyptian Museum da questo punto di vista.
Lei ne ha evocato brevemente, quindi l'impressione che questo nuovo museo voluto prima da Hosni Mubarak, poi da Abdel Fattah al-Sisi, sia una sorta di piramide moderna costruita per loro, non è completamente al di fuori della realtà.
No, non solo, signor Canonica, non è al di fuori della realtà, ma è purtroppo la realtà, ossia questa identificazione diretta di cui ho un po' parlato prima dell'Egitto, dei sovrani dell'Egitto, dei sovrani anche se sono formalmente presidenti, ma diciamo dei leader dell'Egitto contemporaneo rispetto all'Egitto faraonico, è un po' una caratteristica chiamata appunto faraonismo che ha accompagnato l'Egitto nell'età moderna. Quindi senza dubbio il generale Assisi ha fortemente voluto e anche fortemente investito in questo museo anche per posizionare se stesso e diciamo indirettamente anche il paese a livello internazionale. Chiaramente si tratta di un'operazione naturalmente culturale ma con risvolti politici assai evidenti.
L'egittologo Antonio Loprieno chiude 6 di sera da parte mia, Veronica Lippi, in preparazione le colleghe e i colleghi dell'Inforadio, grazie per averci seguito. Dopo lo sport c'è il magazine con Oceano di Jonathan Bernasconi di cui abbiamo parlato anche noi. Buon ascolto.